Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo l'Eucaristia ricordando le parole dell'Apostolo. Ogni volta che celebriamo questo rito, annunziamo la morte del Signore fino al giorno in cui Egli verrà.
Dal libro di Giobbe, capitolo 9, versetti dal 19 al 35. Se si tratta di forza, è Lui il potente. Se di giustizia, chi potrà citarlo in giudizio? Se avessi ragione, la mia bocca mi condannerebbe. Se fossi innocente, Egli mi dichiarerebbe colpevole. Benché innocente, non mi curo di me stesso, detesto la mia vita. Per questo io dico che è la stessa cosa, egli fa perire l'innocente e il reo. Se un flagello uccide all'improvviso, della sciagura degli innocenti egli ride. La terra è lasciata in balia del malfattore, egli vela il volto dei giudici. Chi se non lui può fare questo? I miei giorni passano più veloci di un corriere, fuggono senza godere alcun bene. Volano come barche di papiro, come aquila che piomba sulla preda. Se dico, voglio dimenticare il mio gemito, cambiare il mio volto e rasserenarmi. Mi spavento per tutti i miei dolori. So bene che non mi dichiarerai innocente. Se sono colpevole, perché affaticarmi invano? Anche se mi lavassi con la neve e pulissi con la soda le mie mani, allora tu mi tufferesti in un pantano. E in orrore mi avrebbero le mie vesti, poiché non è un uomo come me al quale io possa replicare. Presentiamoci alla pari in giudizio. Non c'è tra noi due un arbitro che ponga la mano su di noi. Allontani da me la sua verga, che non mi spaventi il suo terrore. Allora parlerei senza aver paura di lui, poiché così non è, mi ritrovo con me solo. Parola di Dio.
Riprendiamo il nostro cammino nel libro di Giobbe. Siamo nel primo ciclo, nella prima tornata delle discussioni, quella che va dal capitolo 4 fino al capitolo 14 compreso. E qui appunto c'è la risposta di Giobbe all'intervento di Bildad. Ecco, vi lascio subito la parola.
Io dico una cosa solo per cominciare proprio, cioè a me sembra che così un po' in generale tutto questo tratto sia quasi un appello a che ci sia un processo. Diciamo così, per cui appunto Giobbe è sicuro di essere poi, è sicuro che se questo avvenisse lui sarebbe dichiarato innocente, mentre Dio non si sa, ecco. Così in generale, però io mi sono così un po' lasciata prendere forse invece dall'ultimo versetto, perché è molto stringente, ecco, proprio solo forse una cosa anche più così... Perché quando l'ultimissima frase dice allora parlerei senza aver paura di lui, poiché non è così, mi ritrovo solo. Combato in qualche modo, uno si ritrova da solo. E a me ha fatto molta impressione e questo assieme al versetto sopra dove parla allontani da me la sua verga, mi ha fatto un po' cortocircuito, mi è venuto in mente un salmo all'opposto, salmo 22, no, il Signore è il mio pastore, perché dice anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male perché tu sei con me. Proprio l'opposto. E poi dice, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. E quindi niente, insomma, così, perché cioè, i salmi delle volte appunto aprono, spalancano questa comunione col Signore, ma nei momenti di grande stretta possono anche essere difficili, ecco. E quindi Giobbe sembra dire esattamente il contrario qua.
A me sembra che questo modo di procedere di Giobbe, che si interroga e risponde, che parla certo nell'amarezza del suo cuore, nella sofferenza, ma che parla anche con intelligenza, sia un modo di procedere che conduce, sta conducendo Giobbe a una percezione e a una comprensione di Dio molto più alta di quello che stanno invece facendo i suoi amici, che parlano per definizioni in modo dottrinale, secondo i canoni e i criteri della fede. E ci sono dei punti che sono veramente altissimi e che aprono delle prospettive. Ad esempio al versetto 33 c'è il problema dell'arbitraggio o della mediazione. Se ci fosse un mediatore al di fuori di Dio che ponga la mano su di noi, allora io mi sentirei di parlare. Lui ha percepito che non ci può essere arbitraggio al di fuori di Dio, ma all'interno di Dio c'è la possibilità di avere la mediazione. La rivelazione cristiana ci dice di sì. Questa è la funzione del Messia e dello Spirito del Messia, quella di porre la mediazione, ma anche al di fuori della rivelazione cristiana c'è, ad esempio, tutta l'elaborazione del discorso sulle qualità di Dio, della Kabbalah, che ci fa vedere che ci sono delle qualità di Dio che sono contrapposte, la misericordia e la severità, l'intelligenza e la sapienza. Ecco, io penso che, certo, alla fine lui dirà, io non ti conoscevo, ma procedendo in questo modo, lui sta elevandosi e sta comprendendo tanto di Dio. Certo, questa condizione in cui lui vive è particolare, però anche il Salmo 48-49 alla fine dice, nella prosperità l'uomo non comprende, è simile alle bestie che periscono.
Anch'io, visto che qui siamo, il tema forte è quello di un processo, insomma, di una causa, ho letto un po' diverso da come è stato detto prima, cioè mi è sembrato che qui Giobbe si chieda proprio, la domanda sia quella, se Dio è giusto. Cioè i versetti 22 e 24 sono un dubbio sulla giustizia di Dio, cioè che Dio sia un giusto giudice, qualcosa di anche vicino alla riflessione di Coelet. Egli fa perire l'innocente e il reo, ma soprattutto il versetto che fa molto impressione, quello che segue, se un flagello uccide all'improvviso, della sciagura degli innocenti egli ride, la terra è lasciata in balia del malfattore, egli copre il volto, cioè vela lo sguardo dei suoi giudici, se non lui chi dunque sarà? E poi la ricerca di un arbitro, appunto. Il problema è che tra l'uomo e Dio non c'è un arbitro,
Insomma, il processo in un certo senso è ingiusto. Però anche questo, anche continuando il discorso di Stefano, mi sembra che Giobbe non conosca cosa ci sta sopra il cielo e cosa è avvenuto sopra il cielo. Adesso io parto dal presupposto che il libro sia unitario. Sopra il cielo c'è una corte, un accusatore c'è stato. E in questa corte effettivamente Dio non è solo, è circondato. E quindi così mi faceva quasi pensare che Giobbe non conosca, anche in questa pericope si possa vedere che Giobbe non conosca come funziona la corte celeste. Lui vede un Dio trascendente, in questa sua situazione lo vede molto lontano e ingiusto. Ci siamo io e Dio, tra noi due non c'è un giudice, un arbitro, perché il giudizio, è, cioè le nostre forze, diciamo la mia e quella di Dio, sono impari. E poi lui potrebbe anche dichiararmi colpevole, ingiustamente, c'è un versetto in cui lo dice. Ecco, il versetti 20 e 21.
A me sembra che questo capitolo parta in una maniera più tranquilla, diciamo. E poi dopo, nella seconda parte del capitolo 9, sia proprio un affondo deciso. Infatti mi ha colpito quello di versetto 23. Se un flagello uccide all'improvviso, della sciagura degli innocenti e gli ride. Questo è proprio un'accusa molto dura. Egli fa perire, il versetto prima, egli fa perire l'innocente e il reo. Cioè, e sembra quasi che sia un Dio indifferente quello che succede su questa terra.
Io non avevo preparato una riflessione, però quello che ho ascoltato mi dà l'impressione che qui Giobbe arriva al massimo della disperazione, perché non vede che c'è qualcosa sopra il cielo, quindi che c'è la risurrezione dopo la morte, quindi non compare, e si trova sempre più a mal partito. Tanto c'è un discorso quasi che va perfino a sparlare di sé, perché dice: anche se avessi peccato, io forse metto in dubbio anche che lui non è più innocente. E allora anche appellarsi a Dio, non c'è un arbitro, e quindi arriva appunto a questo, l'ultimo versetto, che dice: ma sono solo con me stesso, non c'è niente. Cioè, mi sembra che arrivi a questa massima sofferenza, massima disperazione.
Mi ha colpito fin dall'inizio di questa lezione la lunghezza del libro di Giobbe. Mamma mia, mi sono detta, ma si poteva dire molto più in fretta. E ogni giorno che passo sento l'idiozia di questo ragionamento mio, nel senso che bisogna starci dentro a questo dolore, bisogna starci dentro a questa, a me viene da definirla rabbia, arrabbiatura, perché nelle settimane precedenti abbiamo detto Giobbe descrive il dato di fatto, che non si vede la retribuzione, ma qui va oltre, qua interpreta, crede di leggere il cos'è Dio, è uno che ride della sofferenza degli innocenti. E credo che solamente un grande rispetto, già Stefano l'aveva fatto accenno nelle settimane scorse, un grande rispetto ci pretenda da noi questa sofferenza. E poi ci aiuta, riprendo, anch'io avevo pensato una cosa come quella a cui ha fatto accenno Anita, cioè ci aiuta a leggere i Salmi, questo capitolo, perché proprio li ribalta tutti, no? È evidente la, non so se si possa dire parodia, ma insomma il ribaltamento del versetto 30 rispetto al Salmo 50-51 che è citato, è proprio, ma che sei tu che mi lavi, che mi purifichi, che mi lavi con l'isopo? Se anche mi lavo non serve a niente, dopo mi torni tu a sporcare. Insomma, davvero chiedo che il Signore ci tenga dentro nella comprensione, in silenzio, nel nostro silenzio, di questa fatica e di questo dolore.
Ma voglio dire due cose. La prima, forse è evidente a tutti, e questo processo in cui Dio è giudice, non mi sembra il giudizio finale, ma sta giudicando la storia, insomma quello che gli sta accadendo, e Dio sta giudicando, è l'agire di Dio su di lui in quel momento, insomma nella storia. E tutto parte, penso ancora una volta, sempre dall'assunto che Dio è giusto, ma anche Giobbe è giusto. E se c'è un punto che è soprattutto fermo, è che Giobbe non mette in discussione, anche se parla di, dice, ammette che non è, al versetto 20, se avessi ragione la mia bocca mi condannerebbe, insomma, però Giobbe ammette che è nel giusto anche nel capitolo successivo, quando si rivolge direttamente a Dio, gli dice, insomma, pur sapendo che io, al versetto 7 per esempio, pur sapendo che io non sono colpevole e che nessuno mi può liberare dalla sua mano, questa è la convinzione. Quello che Giobbe sa è che lui è giusto, e però questo si scontra con il dato della fede. E mi pare che Giobbe, il ragionamento di Giobbe, è forse quello che lui tenta di, parte da questo assunto, lui è giusto e da qui non si muove, e quindi discute su Dio, però non ha una, il suo tormento è proprio quello, e non riesce a trovare la soluzione. E forse si potrebbe dire, però arrivando già alla fine, che anche Giobbe, che in un certo senso è prigioniero di una visione della fede che vede il Dio giusto che premia i giusti e punisce i malvagi, deve uscire anche lui forse e arrivare a comprendere che di servire Dio per niente, come nel prologo e alla fine, insomma. Non so, però mi dà l'impressione di un tormento, perché i termini per lui sono chiari. Lui è giusto e Dio è giusto, anche se si comporta in modo ingiusto. E allora?
Anche dal brano che abbiamo davanti io ricavo che la discussione è essenzialmente teologica, cioè il problema non è la sofferenza di Giobbe in sé, ma il tema è appunto quello della giustizia di Dio. Difatti anche nel brano di oggi non c'è solo che Giobbe è disperato, sofferente. I problemi che Giobbe, le cose che Giobbe dice riguardano una questione molto più generale. Per esempio, appunto, i versetti che avete citato, versetto 22, per questo dico che è la stessa cosa. Egli fa perire l'innocente e il reo. E poi ancora ciò che segue, la terra è lasciata in balia del malfattore, non riguarda semplicemente Giobbe, riguarda la condizione di Giobbe, lo mette nella necessità o nella posizione di mettere in questione il modo in cui Dio governa il mondo. Siccome io penso, almeno io ricavo anche dal testo di oggi, con molta insistenza, soprattutto il versetto 24, che Giobbe condivide quello che noi abbiamo in gran parte della Bibbia, Pentateuco e in tutto il resto, i Salmi stessi, condivido una concezione che è quella della fede, quella biblica, insieme ai suoi amici, e cioè il fatto che Dio è responsabile di tutto. E questo è molto importante. È rinunciabile secondo voi questo? No. Perché si sottolinea non solo la presenza di Dio, difatti Giobbe dice sei tu che fai questo. Il versetto 24 è interessante. Egli vela il volto dei giudici. Chi se non lui fa questo? Chi altri è responsabile di questo se non lui? E questo significa l'onnipotenza di Dio, il controllo totale che Dio ha, è rinunciabile, questo no. Altrimenti, e nello stesso tempo quindi anche la vicinanza di Dio, che Dio è presente in tutto. Quindi questa è secondo me la condivisione di gran parte della Bibbia, ma non di tutta. Non di tutte, non è l'unica concezione. Difatti vediamo che non ci sono angeli, non ci sono demoni, non ci sono. Possiamo stare il Satan, ecco, dell'inizio. Non ci sono, non hanno una responsabilità. Mentre se noi andiamo, basterebbe che andassimo ai Vangeli, noi vediamo un quadro molto diverso, in cui il male c'è naturalmente, ma non è Dio responsabile del male. Ma c'è un altro, c'è il demonio, c'è addirittura un altro regno. E quindi cosa significa? Significa che quest'altra concezione, che non è inventata dai Vangeli, diminuisce, cioè mette un limite alla potenza di Dio per evitare. Per dire che Dio non è lui che vuole il male, non è responsabile lui, c'è di mezzo qualcun altro. In questo modo però l'onnipotenza divina concreta del suo governo, non semplicemente l'affermazione che Dio è onnipotente, ma il fatto che lui veramente governa il mondo, lui è il vero re, come dicono i salmi, lui regna, è diminuita, è minore. Tant'è vero che Dio ha dei nemici che hanno un loro gioco, e difatti si dice che poi verrà il momento in cui verranno eliminati. È un'altra concezione, un altro mondo. Ogni tipo di idea, di concezione nella scrittura stessa e nei vari scritti che si ha del rapporto fra Dio e il mondo, dal momento che il male esiste, ha dei vantaggi, come qui, perché Dio è molto vicino, molto presente, molto potente, è l'unico, non ci sono altri, ma ha anche degli svantaggi. A me sembra che il libro di Giobbe riguarda questo punto, mette in crisi questa idea, che non significa, a mio parere, per questo ci sto pensando, non significa che non sia vera, non significa che non sia vera alla fine, ma è limitata come ogni altra possibilità, ogni altra teologia, diciamo, se vogliamo, o idea teologica, ha sempre dei limiti. Mentre afferma una cosa vera, nello stesso tempo non può pretendere di comprendere fino in fondo, di descrivere. E difatti Giobbe qui ha proprio questa funzione. E lui ne trae le conseguenze e dice delle cose su Dio che sono esattamente l'opposto di quello che noi leggiamo in tutta la Bibbia, nei Salmi. Cioè che Dio se ne frega completamente di quello che succede, se la ride dell'ingiustizia che c'è nel mondo. Notiamo che è Dio che fa questo, secondo Giobbe. Perché? È perché è lui il responsabile, se non lui chi? Quindi c'è questa, diciamo, questa indagine, forse non so se Stefano intendeva, c'è questa indagine, ecco, su Dio, sul rapporto fra Dio e la storia, perché non è rinunciabile il fatto che Dio sia presente, che Dio agisca, non è rinunciabile, ma nello stesso tempo, se Dio è veramente l'unico, se non ci sono altri, allora è lui il responsabile di questo. Il fatto che non ci sia il concetto di risurrezione è vero, concetto di giustizia rinvia la giustizia di Dio in un altro momento, ma rimarrebbe comunque che in questo momento, cioè nel governo della storia, le cose sarebbero come dice Giobbe, cioè Dio sarebbe ingiusto. E continuiamo anche noi, insieme all'autore del libro, insieme a Giobbe, a camminare nel mistero di Dio che noi confessiamo come Padre, come il Padre del Signore Gesù, nel cui nome lo preghiamo sempre. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Nel pregare per la Chiesa, preghiamo oggi in particolare per la Chiesa d'Africa, per le sue piccole sparse chiese, per le sue luci e le sue fatiche, e la affidiamo all'intercessione di Santa Bachita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i tanti luoghi in cui è negata la democrazia. Ricordiamo oggi in particolare la Birmania, per quella gente, per la pace in quelle terre. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ci uniamo anche noi in una preghiera, come siamo invitati a fare, perché si trovino vie di giustizia contro la tratta di esseri umani, soprattutto di donne e di bimbi, tanti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per il nostro Paese, perché il Signore conceda quella stabilità che permetta un futuro buono ai tanti che vivono nella povertà e nell'angoscia dell'oggi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per chi porta nel cuore le domande e le angosce di Giobbe, per chi è arrabbiato con Dio, perché trovino fratelli che sappiano testimoniare loro l'amore del Padre Celeste. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Raccogliamole anche le altre intenzioni, quelli che sono presenti di lontano. Presentiamo tutto al Signore nel nome di Gesù. Ti preghiamo nel nome di Gesù, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.